Castiello AN, Papa Bonifacio, che era dai tempi di Dante Alighieri. Non c'era.
Scusami se ti interrompo, non so se sai che cosa ha detto Berlusconi ieri all'Omnibus.
Sì.
Perfetto, c'è la trascrizione, se ne volevi parlare.
Ah sì, vabbè, che Berlusconi ieri ha annunciato che faccio un uso criminoso della televisione, anche Santoro, e che quindi bisognerà, insomma, porre rimedio, cioè chiudere anno zero, ma insomma lo darei per scontato questo, non mi sembra una notizia. La notizia è che l'ha detto e che nessuno ha detto nulla. Cioè non c'è stato un giornale che l'ha scritto. L'unico politico che mi risulta avere protestato è Beppe Giulietti di Articolo 21, che tra l'altro è candidato purtroppo non più dal Partito Democratico e l'ha scaricato, ma da Italia dei Valori, e io ce l'ho candidato in Piemonte, quindi credo che so per chi votare. Chiusa la parentesi, quando è stata scoperta l'America? Questa è l'apoteosi. Luigi Vitali, Forza Italia, 1862. Maurizio Bertucci, Forza Italia, 1892 o 1682. Gennaro Coronella, AN, XVII secolo, 1700. Due errori in tre parole, perché il 1700 non è il XVII secolo. Giuseppe Romele, Forza Italia, 1700. Salvatore Greco, UDC, 40-400, 1640. Altra domanda, Rivoluzione Francese, anno. Gennaro Coronella N, 1500, cioè per Coronella hanno scoperto l'America due secoli dopo rispetto alla Rivoluzione Francese. Mario Palombo, AN 800, 500, 400, no, 700, le ha dette tutte. Riccardo Minardo, Forza Italia, 1800, seconda metà, mentre si faceva l'Unità d'Italia, si faceva la Rivoluzione Francese, ciascuno si faceva le cose sue in contemporanea. Salvatore Greco, UDC 600. Ultima domanda. Quanto dura la gravidanza di una donna? Molto opportunamente vanno all'UDC, il partito del Family Day, il partito dove il più fortunato ha due o tre famiglie, no? Essendo dei difensori della famiglia tradizionale. Francesco Paolo Lucchese, UDC. Quanto dura la gravidanza di una donna? Risponde: 10 settimane. Sabrina Nobile, che aveva appena avuto un bambino, quindi era anche fresca di studi, dice: 10 settimane, è sicuro? Perché sapete, nei quiz uno dice: l'accendiamo, chiedo l'aiuto da casa. Si mette a contare sulle dita e dice: dunque, una settimana sarebbe 28 giorni, no? 28 giorni. Disperato aggiunge: i mesi sono 28, no? A quel punto arriva un'ambulanza con Gustavo Selve e lo portano via, perché non sta per niente bene. Ecco, questi forse, anche se non hanno commesso reati, forse è bene che stiano a casa anche loro. Vi ringrazio, vi saluto, se ci sono domande sono qua. Se volete far entrare quei poveri che sono rimasti fuori, almeno gli firmiamo le copie del libro.
Possiamo fare il film, la pittura?
Certo.
Allora, io prendo... Si sente?
Sì.
Ok. Prendo solo due minuti per ringraziarvi, per ricordarvi che... Poi dopo passiamo alle domande, subito dopo. Per dirvi grazie, volevo dirvi anche che magari questa sera non abbiamo potuto avere la sala più grande, ma purtroppo non c'è stata concessa dal comune, e purtroppo accade anche questo. È strano, neanche tanto ormai. Viste tutte le peripezie che abbiamo dovuto affrontare l'8 settembre e che dovremo affrontare anche il 25 aprile, ma proprio per questo siamo qui a dirvi: noi ci siamo un'associazione che da 2 anni opera sul territorio. Abbiamo però bisogno dell'aiuto di tutta la cittadinanza, perché le idee ci sono, diciamo l'appoggio di personaggi di un certo calibro pure, però abbiamo bisogno un po' che tutta la cittadinanza si stringa attorno a questo gruppo per fare massa critica e per portare avanti dei progetti che possono veramente cambiare le cose. Iniziamo a essere tanti, come diceva Marco giustamente, ancora il blog è poco seguito, però siamo all'inizio di una piccola rivoluzione, ci deve essere ancora forse l'esplosione di questa rivoluzione. Siamo all'inizio, però io volevo ricordare che il blog è raggiungibile sia dal sito beppeurillo.it sia da, appunto, troverete i volantini all'uscita, quindi nel nostro banchetto, dove troverete sia il sito internet che riguarda i nostri progetti, sia proprio il forum dove c'è un contatto continuo sia con lo staff sia con la cittadinanza.
Marco, 2 secondi di rubo e basta. Io volevo aggiungere a quello che si sente? A quello che ha detto Andrea, ve la faccio io una domanda. A parte, penso sia stato per tutti un piacere avere avuto qui Travaglio, presumo, no? È stata una bella serata per voi? Volevo aggiungere, è stata una bella serata più o meno per tutti, ad alzata di mano, così. Allora, queste serate sono possibili perché ci sono molti ragazzi che come noi prestano del tempo togliendolo alla famiglia, l'avevi visto bene poi, per fare queste cose. Si può fare tanto, però ci vuole la cittadinanza che partecipa. Il meetup è questo. Grillo per noi è una faccia, è uno spot, lo dice anche lui, è un microfono che si espande in tutta Italia, ma noi su Tenny stiamo portando avanti delle battaglie notevolissime, dall'inceneritore alla raccolta differenziata a mille cose, però abbiamo bisogno di aiuto, perché questa serata l'abbiamo fatta con le nostre forze in tutti i sensi, economiche, di tempo, d'organizzazione. Abbiamo subito critiche anche abbastanza pesanti dalle persone che purtroppo sono rimaste fuori, perché non hanno capito che il problema non l'abbiamo creato noi, ma chi ci ha dato la sala. Ecco qua, sì, sì. Vai. E questo è semplicemente una richiesta d'aiuto fatta col cuore, perché si possono fare tante cose. Marco ve l'ha detto fino adesso, il nostro mondo politico come funziona e come lavora. Quindi dobbiamo muovere le gambine e fare le cose. Basta. Bravo.
Se ci sono domande,
passo il microfono.
Franci.
No, ho bisogno di microfono, parlo fuori. Una premessa e 3 domande secche.
Ammazza,
ho quasi 70 anni.
Rambo la pena di morte, no, stasera?
Lascia per la pena di morte, accetterei, non mi stuzzicare. A quasi 70 anni ringrazio lei e ringrazio Grillo che finalmente ci hanno aperto un po' gli occhi. La domanda è questa: ha letto mai per caso questo trattato? Il trattato del ribelle, Ernest Young, spiega esattamente perché non bisogna votare. Una domanda la volevo fare, ma non gliela posso. Lei ha detto che andrà a votare. Io non andrò a votare perché sono nauseato dalla politica. Mi spieghi una cosa, lei che ne sa parecchie. Avevo preparato una dichiarazione di presentare al presidente. La mia voce è questa, figliolo, potente. Avevo preparato una dichiarazione scritta, se vuole gliela regalo, di andare dal presidente Di Seggio e dirgli perché non voto, perché sono nauseato dalla politica. Se la conosco la evito perché mi fa vomitare. Seconda cosa, il suo email, mi scusi se metto gli occhiali, è questo. C'è il master chiocciolamattotravaglio.it?
E quello del blog, sì?
Sì, per darle un incoraggiamento. Tutto questo che lei mi ha detto mi fa molto piacere, però a prescindere dal lato ironico e satirico, c'è una parlantina, ha parlato per quasi 2 ore senza leggere, senza leggere. In me cresce una rabbia potente di non poter fare niente per eliminare queste ingiustizie. Mi riferisco all'uomo che diceva non è giusto e per questo ideale è morto. Dottor Travaglio, continua ad illuminarci.
Grazie.
Grazie.
altre domande rispondo a tutte insieme, comprese le prime. Ci sono altri che vogliono farne? Allora, prima questa ragazza qua. Alzi. Sì, questi sentono meglio.
Perché il padrone ha parlato poco, quasi niente, secondo me è il conflitto di interessi. Grazie.
Qua? Forza. Ah, vuole il microfono. Però glielo tengo io. No, tengo io. Conosco i segreti del mestiere.
Che non c'è
non
problema.
Bisogna mai dare il microfono.
Allora, ascolta, mi permetto di darle tu perché vedo che sei una persona.
Giusto.
Ho notato che l'altra collega giornalista, la Gabbianelli, no, quando fa i suoi servizi ci lascia sgomenti perché non vediamo poi delle normali conseguenze delle sue denunce documentate. I tuoi libri, ai quali io mi appassiono, sono molto puntuali, precise, ma la cosa che mi sgomenta è che non vedo poi delle conseguenze normali che dovrebbero scaturire dal punto di vista giudiziario. E vado alla domanda clou. Queste elezioni, io non volevo andare a votare, volevo utilizzare l'articolo del 353 del 57 che mi consentiva di poter far mettere il timbro sulla scheda e invalidarla, però non farla considerare nel conteggio per il premio di maggioranza. Il discorso è un altro. Nella mia regione d'origine, io sono napoletano, in Calabria, in Sicilia, queste elezioni le decideranno i pacchetti che porteranno i clan malavitosi, perché in Sardegna, come in queste altre regioni, ci stanno i fuoriusciti delle UDR che si stanno vendendo al miglior offerente, così come i vari clan malavitosi che danno i loro pacchetti a chi gli consentirà di poter continuare i loro affari. Spero che per questa domanda non diventi pure io uno che deve essere protetto, perché siamo arrivati in questo paese.
Insomma. Non ha fatto nomi, quindi non si preoccupa.
Ah.
Grazie. Poi? Chi altri? Tu?
Volevo sapere, visto il fallimento completo dei partiti in Italia, se pensa che le liste civiche possano essere l'unica salvezza per il paese. Grazie.
Basta? Ok, siamo a posto? Ancora una? Mi pare, no? Due e poi rien ne va più. Allora, là e là.
Io vorrei, siccome abbiamo, hai detto troppe verità e siamo tutti un po' disorientati.
Andiamo bene.
Allora, volevo dire, gran cosa per il cellulare, perché c'è. Quante fan donne hai?
Ma al cellulare possono scrivere anche uomini normali. Se vuoi ti dico anche chi me li ha mandati, erano tutti su quello che sta succedendo a Matrix, perché Mentana ha tirato fuori il mio libro e gliel'ha fatto vedere a Berlusconi. A Berlusconi credo gli siano caduti quei 3 o 4 peli. Quindi era il mio editore e poi la Borromeo, Beatrice Borromeo, che mi hanno mandato dei messaggi. Ma che domanda mi vuoi fare? Mica era questa? Sui fan. Da una vita mica tanto, è cominciato 2 anni fa, dopo 5 anni. Non l'hai ancora? Fammi la domanda però, perché se no non...
A te è sempre una bottella dal cuore, io i libri tuoi li regalo.
Ah, grazie. Ultima domanda.
Allora, Marco, tu hai fatto una dichiarazione di voto su Micromega e stasera mi sembra lei ribadita. però sta all'interno di una coalizione Veltrusconi, quindi conosce dove pure va.
Dunque, attenzione, dove sta? Ma che secondo giro? Non c'è nessun secondo giro, c'è la gente fuori che aspetta di entrare per venire anche.
È dalle 8:45 che siamo fuori, eravamo 150 persone.
Ah, siete entrati? Ah, meno male, questo mi rassicura perché io stavo cercando appunto di venire da voi. Dove sta? C'erano altre domande, prima non ce n'erano, adesso sono rispuntate. E che vi è venuta la fregola? Io certo, devo ancora iniziare a rispondere, che continuano a farmene. Vai. Un libro.
Io ci avevo una curiosità. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda quel signore che diceva che le cose sono troppe. Ah, mi presento, io sono Tullio Ciogli, l'organizer di Rieti. E quei ragazzi vanno sostenuti perché è anche l'esperienza mia, cioè è semplice parlare, ma poi alla fine per fare delle cose bisogna mettersi insieme e avere uno spirito che è quello del bene comune e avere come riferimento le persone, questo è essenziale. E io volevo dire no, questo a voi perché sono veramente persone speciali queste che hanno organizzato anche questo incontro. Io volevo dire, c'è una frase di Gandhi che molto mi ha colpito. Lui dice, è inutile che uno si pone di fronte a tutto il male che sta nel mondo, perché chiaramente quello ti schiaccerebbe. E comunque Dio, poi ognuno lo chiama come vuole questo Dio, se avesse voluto avrebbe dato la forza agli uomini per risolverlo. Invece la cosa importante è concentrarsi sulla più piccola parte di ingiustizia che abbiamo a fianco e cercare di risolverla con tutte le proprie forze. Quindi è inutile concentrarsi su chissà, intanto cominciamo da quello che ci abbiamo a fianco. E quindi questi ragazzi è proprio quelli che ci abbiamo a fianco, quindi secondo me è importante, insomma. Poi concludo, io volevo sapere, per la tua esperienza, nel campo dell'informazione, non so se hai sentito parlare, in Meetup e Beppe Grillo stanno cercando di mettere su il progetto Editore Puro, no? Quindi una specie di sottoscrizione di massa che comunque consenta di tirar fuori un organo di informazione che sia puro rispetto, libero, esatto, libero, perché chiaramente il Meetup come forma di interrelazione, essendo su internet, non è disponibile a tutti, quindi questo sarebbe una modalità ulteriore. Secondo te è efficace e ci sono altre modalità per poter andare poi all'opinione pubblica che subisce il lavaggio del cervello secondo quanto hai detto te? E grazie di tutto, in bocca al lupo veramente.
Tu?
Bene, sempre nei suoi scritti ha parlato di corruzione politica o anche quella economica. Un suo fan, un suo lettore, cosa aspetterebbe di nuovo su questa nuova edizione?
Non ho capito niente.
Allora, lei ha parlato sempre sui suoi libri,
sì.
Ha parlato di corruzione politica e anche quella economica.
Sì.
Che c'è di nuovo su quest'altra edizione?
In questo libro, sì, qua rispetto alle precedenti?
Sì.
Interpellanza per evitare questa serata perché hanno detto che sarebbe stata inopportuna vicino alle elezioni?
E questo bisognerebbe chiederlo a.
Non lo so.
No.
Io ho letto sul giornale qualcosa, quindi
non so se. Lei è consigliere comunale?
Il comune è sempre a steggiarmi. Alberto Castellagno che quelle nato.
Che domande abbiamo ancora? Cioè, qui è una partenogenesi. No, che è l'ultima, ci sono altri che alzano. Tutti dicono è l'ultima. Io vado avanti, vai.
Nel contesto del sistema economico attuale, non le sembra che i governi e la politica stiano assumendo sempre minore importanza rispetto alle lobby finanziarie e alle multinazionali che influenzano enormemente le scelte politiche e legislative e quindi l'informazione? considerando poi che organismi importanti come le banche centrali, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e Banca Italia non sono liberi e democratici, ma a partecipazione privata e governati da poche persone. Ed inoltre, un'altra domanda separata, diciamo, e conseguente però, ed è uno degli argomenti maggiormente trattati da Meetup e non solo, in tutti i siti di informazione alternativa, ovvero, come per esempio disinformazione.it e tanti altri, riguarda la cosiddetta lobby degli illuminati e il nuovo ordine mondiale. Allora, lei che io le chiedo semplicemente, ritiene che siano delle fandonie, delle fantasie assolutamente infondate, o pensa, come ad esempio persone credo importanti come Pietro Chiesa, che possano essere almeno un minimo fondate queste ipotesi?
Ok, ti rispondo. A chi ancora? Uno? Sì, sì, no, è che ce n'è.
L'ingerenza della Chiesa nella vita politica.
Vai.
Molte cose sono state portate anche da Grillo, da lei alla comunità europea, all'Unione Europea, mi scusi, no? Attraverso anche conferenze stampa e quant'altro. Quindi sicuramente diciamo che dal punto di vista di informazione a livello italiano in Europa sappiano molto. Quello che vorrei sapere io è se queste cose hanno un'incidenza reale su quello che è il fare quotidiano della politica, oppure diciamo l'Unione Europea si è fermata semplicemente a porgere l'orecchio, perché noi abbiamo visto filmati anche su YouTube eccetera di conferenze stampa anche per i giornalisti eccetera, però dopo magari non abbiamo visto se l'Europa in qualche maniera abbia agito per quantomeno non so girare,
okay.
A parte il discorso di Europa,
ok, poi
senta, dopo un'analisi così dettagliata come quella che lei ha fatto questa sera e nel suo libro, cosa prevede per dopodomani, per il 14 aprile, cosa accadrà?
Prima che mi chiediate i numeri del lotto, direi che posso rispondere o c'è ancora qualche domanda? Prego.
Ci può dire, secondo lei, qual è la posizione dei due schieramenti più importanti in ordine alle intercettazioni telefoniche? E se ci sono differenze tra l'uno schieramento e l'altro?
Va bene, allora mi pare che abbiamo esaurito, no? Ma esauriamo subito la faccenda del voto, del se votare o no e della dichiarazione di voto che ho fatto su Micromega. Ma io credo che sia giusto che se uno va a votare dica per chi vota, in modo che sia tutto molto trasparente e spieghi anche il perché. Io l'ho fatto nel 2006, l'ho rifatto adesso. Sul nostro blog oggi c'è quella mia, quella di Peter Gomez e quella di Pino Corrias, perché abbiamo questo blog a tre che si chiama voglioscendere.it, e io ho cercato di, adesso ve lo dico in sintesi, poi voi vedrete se vi interessa l'integrale. Io non amo votare liste con condannati o imputati, l'unica che non ne ha è quella di Di Pietro, salvo quelle insomma che faranno lo 0, qualcosa per cento e che non prendo in considerazione, perché rifiuto la questione del voto utile, cioè che o voti PD o voti PDL o se no butti via il voto, quella è un'impostura, ma certamente andare a votare per della gente che non ha nessuna speranza mai di fare un quorum, di portare in Parlamento qualcuno, quello sì è voto inutile, insomma bisogna fare i conti con la legge elettorale e con i numeri. Primo motivo, non hanno condannati, salvo naturalmente poi che uno, visto che qualcuno sul blog ha tirato fuori che Leo Luca Orlando ha una condanna per avere diffamato dei consiglieri comunali di Sciacca in un comizio, perché gli ha detto che erano mafiosi, secondo me non è andato lontano dal vero. Il problema è che quando uno fa una denuncia politica e poi non ci sono le pezze d'appoggio, è chiaro che l'immunità serve appunto per quel tipo di reati lì. Le denunce politiche delle opposizioni devono essere forti. Leggetevi il libro di Gomez e Lirio Abbate sui complici e credo che vi fate un'idea. Ma insomma, a parte i reati di opinione, parliamo di cose serie, di reati seri. Quelli io non li voglio, né in lista né in Parlamento, e quindi questa è la principale ragione per cui voto. Poi ve l'ho detto, io ho la fortuna di avere come candidato, sono fortunato, nel senso che ho avuto Franca Rame la volta scorsa e questa volta c'ho Beppe Giulietti, quindi io sono felice di aver contribuito a mandare Franca Rame in Parlamento, spero di riuscire a rimandare in Parlamento Giulietti, perché è l'unico che ho sentito sempre puntuale a ogni censura, indipendentemente dal colore dei giornalisti censurati, perché ha difeso Massimo Fini, ha difeso Oliviero Bea, ha difeso tutti gli epurati e i censurati di questi anni, anche sconosciuti, anche persone che nessuno ha mai sentito nominare, quindi averne di parlamentari così. Dice l'obiezione, qualcuno dice, ma lei però fa una dichiarazione di voto all'interno di una coalizione del Veltrusconi. Non esiste nessuna coalizione del Veltrusconi, esiste la coalizione del Partito Democratico più Di Pietro, che presentano liste separate e porteranno ciascuno i suoi parlamentari in Parlamento e poi faranno un gruppo parlamentare unico e così faranno un finanziamento pubblico solo anziché due, che non mi sembra male, devo dire, visto che il finanziamento pubblico viene fatto in base ai gruppi parlamentari. Mentre di solito ci si separa dopo le elezioni in modo da beccare più finanziamento pubblico, questi si uniranno in un gruppo parlamentare unico. Vedremo se Forza Italia e N faranno la stessa cosa dall'altra parte e la Lega pure. E vi ricordo che Forza Italia e N fanno parte del Partito delle Libertà, cioè sarebbero addirittura la stessa lista, sarebbero il Popolo delle Libertà, la stessa lista. La Lega starà separata, quindi. Io non voto Veltroni perché, pur ritenendo che sia una persona per bene e un buon sindaco di Roma, non mi convince la moderazione e il buonismo con cui ha trattato Berlusconi in campagna elettorale. Io, quando la classe dirigente del centro-sinistra era formata da D'Alema e Fassino, cioè da quelli del giro Unipol, io avevo deciso che probabilmente non avrei votato se qualcuno si fosse messo con loro. Per fortuna, dopo l'uscita delle intercettazioni, quelli si sono fatti da parte, quindi Veltroni in piccina, in affari come quelli, loschi come quelli, non ne ha. La mia è una critica politica, a me non piace il buonismo con cui tratta Berlusconi e quindi, dato che vedo che Berlusconi continua a parlare male di Di Pietro, il mio punto di riferimento, la mia stella polare è Berlusconi. Quello che gli fa più male io lo voto, questo ho sempre fatto da 15 anni, continuo a farlo. Se qualcuno mi convincesse che è più produttivo per combattere questo sistema politico che il signore numero uno che è intervenuto ha detto fagli schifo eccetera eccetera, stare a casa vuol dire fargli del male a questi qua, io probabilmente starei anche a casa, ma io ho come l'impressione che se noi non votiamo non solo non gli facciamo un dispetto alla cosiddetta casta, ma gli facciamo un favore. Non so se l'ho detto stasera o l'ho detto nell'incontro di prima, perché sto rincitrullendo, nel senso che ne faccio troppi di incontri, se l'ho già detto fermatemi. Ma Giovanni Sartori ha detto una cosa illuminante quando è venuto Anno Zero, ha detto ma guardate che quelli non stanno mica a contare quanti vanno a votare e quanti stanno a casa, quelli se votiamo in tre su 50 milioni di aventi diritto si dividono i tre voti, quanti voti hai preso? Due, perfetto, c'hai il 66%, te quanti voti hai preso? Uno, perfetto, 33%, e fanno il Parlamento con quei tre voti, chi sta a casa? Non gli ha dato neanche il solletico. Faranno un dibattito a porta sui danni del devastante scollamento fra la società civile e la politica. E signora mia, c'è questo distacco incredibile fra il paese reale e il paese legale. Bisognerà provvedere. Dopodiché il giorno dopo fanno la legna col fuoco che hanno. Fanno il fuoco con la legna che hanno. Aumenta di 1 milione l'astensionismo, ne parleranno un po' di più, aumenta di 2 milioni, ne parleranno ancora un po' di più, al terzo giorno si sono già stufati di parlarne, non è così che si abbatte. è andando a votare avendo degli obiettivi precisi e ciascuno deve darsi i propri. Ecco perché io rifiuto la domanda cosa dobbiamo fare. Se dobbiamo fare, dobbiamo decidere ciascuno di noi sulla base di quali elementi. Ecco l'utilità che può avere un libro, un giornalista, dare gli elementi. Beh, io sono stato a parlare in Valle di Susa. Quelli hanno un problema fondamentale: evitare che la loro vita venga rovinata da un cantiere che durerà 20 anni e che gli porterà allo scoperto l'amianto e l'uranio che ci sono dentro al monte che vogliono bucare per 54 chilometri. È la loro priorità. E quindi non è che gli si può dire ma guarda che fassino è meglio, perché hanno visto la destra e la sinistra che sono tutti a favore del TAV, quindi loro faranno un voto sulla base del TAV. Io ho la fortuna di vivere a Torino e di non avere quel problema fra i tanti che mi ritrovo. Ho un altro problema che si chiama Berlusconi, che mi vuole fare la pelle, adesso poi non voglio enfatizzare, ma insomma ieri ha fatto un diktat bulgaro preventivo per dire che a me mi devono spianare e a Santoro pure. Ho avuto la nomination anch'io, come al Grande Fratello. Quindi, dato che penso che sia anche un pericolo non solo per me personalmente, ma per il paese, perché l'abbiamo già visto, l'abbiamo già raccontato, io le cose non riesco a dimenticarmele perché a furia di raccontarle non rimuovo niente. Quindi io mi ricordo perfettamente le porcate che ha fatto lui, mi ricordo anche le date di tutte le porcate. Ritengo che per quanti sforzi possa fare qualunque altro partito, le porcate che fa lui non riusciranno mai a farle. Quindi non posso dire che Veltroni è uguale a Berlusconi, non c'è niente da fare. Anche se si mette d'impegno, non ci riesce a fare le... Perché? Perché non ha avuto mafiosi in casa, perché non c'ha Dell'Utri a destra, non c'ha Previti a sinistra, e non c'è niente da fare, non si può dire sono tutti uguali. Io faccio i libri apposta per dire questo ha fatto questo, quest'altro ha fatto quest'altro. Se li conosci li eviti non vuol dire fanno tutti schifo, vuol dire devi conoscerli per sapere chi devi evitare, ma non sono tutti da evitare, perché è impossibile. Ciascuno ha le sue specificità, nel bene e nel male. È chiaro che se poi io voglio sposarmi chiedo la perfezione dalla persona che io sposo, ma se io devo votare, devo votare. Cioè devo darmi un obiettivo e cercare di prendere quello che mi assicura il maggiore raggiungimento. Io poi che voto contro da una vita mi accontento di fargli rodere un po' a Berlusconi, perché Di Pietro ha preso troppi voti rispetto a quelli niente che vorrebbe che lui prendesse. Perché lo attacca tutti i giorni secondo voi? Lo attacca tutti i giorni perché gli dà fastidio che possa andare bene, sa nei sondaggi che sta andando bene e gli dà fastidio che poi il centro-sinistra sia influenzato da quella che lui chiama la cultura delle manette. E io sono abbastanza favorevole, devo dire, alle manette per i ladri, e quindi mi piacerebbe che il centro-sinistra fosse un po' più sensibile al tema della legalità televisiva e penale. E non c'è niente da fare, è per questo che io ho preso questa decisione e ve l'ho spiegata. Come incanalare la rabbia di cui parlava il Signore? Stando a casa uno non incanala la rabbia, se la tiene, si guarda allo specchio, ne parla con gli amici. Se uno riesce a incanalarla verso un obiettivo, ma insomma abbiamo tanti di quei partiti che è difficile non trovarne uno che sentiamo almeno un pelo, non dico vicino ma non troppo lontano da noi. Io ci proverei comunque, perché è un diritto, non è un dovere ormai il voto, ma è un diritto, sì, e di diritti ce ne vengono riconosciuti pochi. Abdicare così a prescindere, tra l'altro illudendosi di fare del male alla casta che è ben contenta se noi non votiamo, quello direi che sarebbe da evitare. Walter Veltroni parla poco di conflitto di interessi, è vero, secondo me fa anche bene a parlarne poco, perché se ne parlasse di più gli sputerebbero in faccia, gli direbbero sono 15 anni che ne parlate, e risolverlo, no? Quindi io spero che ne parli inversamente proporzionale a quanto poi vuole risolverlo, perché mi dicono tra l'altro che sia tutt'altro che buono, è un finto buono Veltroni, in realtà è forse alla cattiveria giusta per risolverlo. Per non saperne leggere né scrivere, mettergli vicino qualcuno che martella su quel tema non è male per quello che mi riguarda. Ma credo che in campagna elettorale sia giusto non andare in giro a parlare solo del conflitto di interessi. Perché? Perché la gente non ci crede più se continui a parlargliene a non risolverlo. Quindi non c'è niente da fare, bisogna parlare di cose diverse da quelle delle altre volte, perché è un disco già sentito. vedremo se lo risolverà. La Gabanelli dice delle cose tremende e non ci sono conseguenze. L'unica conseguenza che deve produrre un giornalista con una trasmissione, con un libro, con un articolo, con una conferenza, è quella che ci siano un po' più persone rispetto a prima che sanno delle cose che prima non sapevano. Chi guarda la Gabanelli esce avendo capito un problema. È, secondo me, un risultato miracoloso in un sistema dell'informazione come questo. Io ho visto 2 settimane fa la puntata sulla 488 e la settimana scorsa quella sui derivati. Io ho capito tutto, io non capisco niente di economia. Lui mi vuole tirare sul signoraggio, io non capisco niente, quindi non ho ancora capito se è una leggenda metropolitana o se è un problema drammatico che sottovalutiamo. Perché? Perché non ho fatto gli studi, non parlo delle cose di cui non capisco tutto e quindi non mi ci avventuro. Quella sera io ho capito delle cose sui derivati che non sapevo manco che cosa fossero. La 488 è la dimostrazione che De Magistris ha preso poco in Calabria rispetto ai furti di denaro pubblico che stanno facendo da 20 anni con i capannoni finti, i progetti finti, i lavoratori finti e i soldi veri. E meno male che ci sono. Poi se non arrivano i carabinieri è un problema secondario, noi non dobbiamo far arrivare i carabinieri, noi dobbiamo informare, cioè far circolare le notizie in modo che circolino le idee e che la gente sappia quali sono i problemi e quindi sappia anche quali sono le soluzioni, perché se uno non sa qual è il problema la soluzione non la troverà mai. Tu inizi a risolvere un problema quando hai individuato il problema, questa è la nostra funzione, altrimenti sarebbe frustrante. Uno fa 27 libri e poi Berlusconi vince le elezioni e chi se ne frega? Io, la mia gratificazione è sapere che c'è gente che li legge, c'è gente che li capisce, qualcuno viene anche a ringraziarmi, qualcuno mi dice persino non avevo capito niente, la ringrazio, c'è anche qualcuno che era innamorato di D'Alema e dopo aver letto i miei libri ha detto mi è passata, sono guarito, mi fa piacere, cioè è questa la funzione, dopodiché la politica è fatta di compromessi, uno va a votare, ripeto, non deve sposarsi o iscriversi. Se mi devo iscrivere a una cosa deve essere perfetta, ma se devo votare, devo votare semplicemente quello che ritengo più utile o meno inutile per raggiungere determinati obiettivi. Le liste civiche sono, secondo me, una risposta a un problema che si pone negli enti locali. Ha ragione Grillo a non voler fare la lista civica nazionale, perché la lista civica nazionale è la negazione dello spirito della lista civica. La lista civica che cos'è? È che se c'è uno di destra, bravo, onesto e competente, uno di sinistra, bravo, onesto, e uno di centro, bravo, onesto, poi c'è uno protestante, uno cattolico, un ebreo, uno musulmano, che hanno un'idea seria di come risolvere dei problemi in una città, uno li mette insieme, anche se poi magari sul problema israelo-palestinese o sulla immortalità dell'anima hanno delle idee diverse. Questo lo puoi fare in una realtà locale, mettere insieme esperienze diverse, forze diverse, che in Parlamento starebbero l'una da una parte e l'altra dall'altra. Questo non lo puoi fare a livello nazionale, perché a livello nazionale devi avere una politica economica, una politica estera, una politica, devi in qualche modo andare a investire sulla religione, sulla morale, e quindi lì ci si divide. Mentre la lista civica è una cosa che più la si fa in piccolo e più ha successo. Non è un'invenzione di Grillo, Grillo ha semplicemente il merito di avere enfatizzato questo modo di fare politica che è molto efficace, soprattutto quando si vede che soprattutto a livello locale i partiti si somigliano molto, perché sono tutti per gli inceneritori, tutti per la cementificazione, tutti per le grandi opere, pur che sia, pur di costruire, pur di asfaltare, pur di cementificare, e quindi magari c'è qualcuno che ci tiene all'ambiente e magari poi di suo è di destra, di sinistra, ma non importa, l'importante è cercare di portare un'alternativa in maniera trasversale.
Ma gli elettroni per gli inceneritori, Marco, però.
Appunto. È quello che ti dicevo prima.
Poi Roma non è soltanto contento di avercelo come sindaco, di avercelo avuto.
Ma guarda, io ti devo dire la verità, se tu vai a Roma e chiedi se è stato un buon sindaco, ti dicono è stato un buon sindaco. Poi c'è qualcuno che ti dice che la mena troppo col cinema, c'è qualcuno che ti dice che fa troppi inceneritori, c'è qualcuno che ti dice che però le periferie sono state troppo affidate ai palazzinari. Ci sono sempre i difetti, ma voglio dire, non dimentichiamo chi era l'alternativa a Veltroni. Io non me lo ricordo neanche chi era il candidato, era Tajani. Tajani una volta e Alemanno un'altra volta. Cioè non dimentichiamoci, non ci dimentichiamo mai delle possibilità concrete che ci sono. Cioè io spero sempre che rinasca Luigi Einaudi. Quando rinascerà Luigi Einaudi io potrò dire che voto per il mio leader ideale. Non ne vedo di Luigi Einaudi in giro, quindi cioè uno si ritira sull'Aventino e allora poi non ha il diritto di lamentarsi, e quando a suo figlio gli danno un sacco di bastonate perché fa una manifestazione pacifica e viene a piangere dopo essere rimasto a casa, io gli do un'altra fraccata di botte per il fatto che non ha partecipato, perché poi è comodo lamentarsi dopo. Non dimentichiamoci che cosa è successo al G8, io non mi dimentico che c'è un dossier al Sismi con il mio nome grazie agli uomini messi lì da Berlusconi, che c'è un dossier alla Telecom da parte di Tavaroli dagli uomini messi lì da Berlusconi e dagli amici suoi. Quindi io non me le dimentico queste cose qua, so che cos'è la differenza fra un governo che non mi piace e che posso criticare e un regime. Li ho visti tutti e due, il governo Prodi ho passato un anno e mezzo a criticarlo. Era un regime? No, ha pure migliorato i conti pubblici e ci fa levare la procedura di infrazione. I 5 anni precedenti sono un regime, tecnicamente parlando, un regime moderno. Io so distinguere l'una cosa dall'altra. Il progetto per un editore puro è un bel progetto, è un bel sogno che io spero di vedere realizzato un giorno. Io ho avuto la fortuna di lavorare un anno per un editore puro che era La Voce, aveva una public company, non c'era un editore, c'erano tanti piccoli editori con le loro quote ed eravamo un giornale veramente libero. Dopodiché devo dire la verità, io mi sento libero anche quando scrivo sull'Unità, perché sull'Unità ho potuto parlare male di tutti quelli che volevo, e parlare male di Berlusconi è facile, ma parlare male di D'Alema sull'Unità è difficile. Io ho fatto un pezzo sulle liste di Veltroni in Sicilia e in Calabria intitolato Walter si è fermato a Eboli, no? Padellaro riceve telefonate ancora oggi di protesta per quell'articolo, è uscito sull'Unità e non è uscito su nessun altro giornale, quindi... Non enfatizziamo troppo il fatto degli editori, perché spesso diventano un alibi per i giornalisti servi che dicono non me lo fanno scrivere, e provaci. E molto spesso se uno insiste poi alla fine ci riesce pure, se è documentato, a scrivere certe cose portando i documenti. Certo, l'ideale è l'editore puro, cioè l'editore che fa solo l'editore e che non ha anche altri interessi. E qui c'è una bella proposta di legge fatta dal vice direttore spiato dalla Telecom del Corriere della Sera, e cioè Massimo Mucchetti, che ha detto cominciamo a fare una legge sui conflitti di interessi anche nell'editoria. Le banche non possono possedere quote dei giornali, per esempio. Il giornale deve spiegarti se la banca ti sta truffando, come fa a spiegartelo se l'editore è la banca? E quindi bisognerebbe... Ma vedete che il problema del conflitto di interessi, se uno lo esamina nel suo complesso, si rende conto che non è Berlusconi, cioè la roba più grossa è quella, ed è dannosa doppiamente perché oscura quegli altri conflitti di interessi e sono un danno per la vita quotidiana delle persone, e c'entrano molto anche col fatto che non arriviamo alla fine del mese in certi casi. Molti dicono ma il conflitto di interessi non si mangia. Si mangia, perché i costi delle tariffe pubbliche derivano dai conflitti di interessi, dai monopoli. I costi delle spese bancarie e dei mutui derivano dai conflitti di interessi. Non ultimo il fatto che la stampa non fa a dovere la guerra alle banche, che si comportano così, e questo spiega anche per quale motivo non vogliono mai l'ingresso di banche straniere in Italia. Perché se arrivano dei banchieri stranieri in Italia capiamo la differenza e ci mettiamo a norma. Siamo il paese dove i costi delle banche sono i più alti. Ecco perché non dovevano arrivare gli olandesi. E perché quelli non rubano, mettevano in cattiva luce i nostri, turbavano il mercato bancario. Che cosa c'è di nuovo nel libro? Dopo vi faccio un esempio, così forse faccio contenti quelli che sono arrivati dopo. Vi leggo un pezzettino divertente. Finisco di rispondere però alle domande. Io non vorrei, non mi sfugge il fatto che il sistema finanziario internazionale influisce, che le lobby influiscono, è sempre stato così peraltro, insomma pensare che il Parlamento le leggi le fanno veramente coloro che stanno in Parlamento senza influenze esterne, è ingenuo pensarlo, è sempre stato così, le lobby hanno sempre dominato e le lobby non... difficile trovare la lobby degli extracomunitari clandestini, insomma è raro che gli extracomunitari clandestini riescano a far passare una legge ad personam per i loro amici, ecco di solito le leggi le fanno le lobby, il compito della politica sarebbe quello di mediare con le lobby e di non dargliela sempre vinta, le lobby ci sono, i poteri ci sono, vanno tenuti presenti, il Vaticano c'è, non è inutile nasconderselo, ha una certa influenza sull'elettorato, ci sono molti che sono felici che il Vaticano ci sia e abbia questa influenza, il compito della politica è quello di fare gli interessi generali. Gli hanno revocato l'udienza in Vaticano, non ha più messo piede in Vaticano, il leader, presidente del Consiglio della Democrazia, perché? Perché era cattolico e laico. Noi sbagliamo a considerare che l'opposizione fra cattolici e laici, si può essere cattolici e laici, l'opposto di cattolico è non credente, è ateo, non è laico. Laico è l'opposto di bigotto, è l'opposto di clericale, che è una cosa completamente diversa. Il laico è quello che fa l'interesse del paese, il bigotto clericale è quello che fa l'interesse della sua parrocchia. Sono due cose profondamente diverse. Difficile distinguere perché trovare dei cattolici che siano anche laici è molto raro. Prodi è un cattolico laico che dice la Chiesa non vuole che andiamo a votare al referendum e io vado a votare, e la Bindi è un'altra cattolica laica, mentre la Binetti è una clericale bigotta che scambia l'interesse generale con l'interesse del Vaticano. A me però non preoccupano tanto le lobby, mi preoccupa la debolezza della politica nei confronti delle lobby, ci saranno sempre. L'importante è una politica forte, autonoma, conscia del proprio dovere che va a mediare con gli interessi. Gli interessi sono legittimi, i sindacati rappresentano interessi, la Confindustria rappresenta interessi, il Vaticano rappresenta interessi e qualche volta anche qualche principio. L'importante è tenere sempre presente che comunque si lavora per tutti, dopodiché si vede. Può darsi che ha ragione Montezemolo una volta, perché no? Può darsi che ha ragione Ruini una volta, perché no? Può darsi che ha ragione Epifani una volta, perché no? Andiamo a vedere, no? Questo è il compito della politica. La lobby degli illuminati, cioè a me queste cose mi spaventano un po', nel senso che pensare che ci siano delle grandi organizzazioni mondiali dove si riuniscono segretamente o meno i capi di Stato e di governo per spartirsi il mondo, io a questo non ci credo, perché poi vedo che cosa succede quotidianamente. Io ho sentito dire molto spesso, ma tanto Padoa-Schioppa e Tremonti fanno parte entrambi della lobby di Cernobbio, ma anche di Goldman Sachs. È constato che quando abbiamo Tremonti fa 13 condoni all'anno e ci mettono la procedura di infrazione, e io che pago le tasse fino all'ultima lira me la piglio in quel posto. Quando arriva Padoa-Schioppa comincia a far pagare le tasse agli evasori, quindi io tra i due comunque vedo una netta differenza, e credo che Padoa-Schioppa lo rimpiangeremo di giorno in giorno in più a mano che arriverà Tremonti e ricomincerà con la finanza creativa. Il fatto che poi tutto il mondo sia paese perché le lobby influenzano i giornali, ma Bush è al minimo storico di popolarità perché i giornali gli hanno fatto un culo così sull'Iraq, perché le televisioni tutti i giorni raccontano che l'Iraq è un disastro. Berlusconi, che ha mandato le truppe in Iraq, non ha perso un voto. Perché? Perché abbiamo continuato a vedere in televisione che cosa? L'Iraq mai, i morti mai. Noi abbiamo gli eroi, abbiamo i santini, abbiamo le fiction, cioè Berlusconi è l'unico leader che ha mandato le truppe in Iraq che non ha pagato pegno, non c'è più traccia di quelli che hanno mandato truppe in Iraq. Bush sta scadendo nel ridicolo con il leader della destra e i leader dei democratici che dicono scappiamo tutti, e il generale Petraeus l'altro giorno ha detto rallentiamo la ritirata. Segno che anche se vince McCain se ne vanno. Blair è scomparso, Aznar è scomparso, l'unico che ha mandato truppe in Iraq e che ritorna trionfante è il nano, è il nostro. Perché? Perché da noi è proprietario dell'informazione, cosa che non è né Bush, né Blair, né Aznar. Quindi tutto il mondo ha i suoi problemi, ma noi ne abbiamo uno di più, c'è uno che è padrone dell'informazione. Cioè, immaginate se stasera, invece di fare la fine della campagna elettorale a Mediaset, Berlusconi fosse stato invitato in una televisione di proprietà di Berlusconi, di Veltroni, no? Intervistato dal direttore di un giornale intestato alla moglie di Veltroni, dal direttore di un altro giornale intestato alla figlia di Veltroni, no? E di un altro giornale intestato al fratello di Veltroni, perché è esattamente quello che è successo stasera a parti invertite. Questo, per quanto uno possa detestare il modello di sviluppo occidentale, è un unicum anche all'interno di quel modello di sviluppo, quindi non perdiamo il senso delle proporzioni. Noi abbiamo un problema in più, almeno. Intercettazioni destra e sinistra. Berlusconi vuole arrestare i giudici che le fanno e i giornalisti che le pubblicano. Veltroni si limita a voler multare i giornali che le pubblicano. Credo che sia gravissimo che Veltroni si sia convinto di questo. Io spero che si convincerà del contrario. Penso che entrambi abbiano paura dell'informazione libera. Uno è più civile e si limita alle multe, l'altro ha deciso stavolta di arrestarci tutti e quindi vuole il carcere addirittura per i giudici che fanno le intercettazioni al di fuori dei processi di mafia e di terrorismo, cioè per omicidio non si possono più fare le intercettazioni, non so se mi spiego, nemmeno per omicidio le vuole. Chissà perché, tra l'altro, no? Interessante. No, perché di solito uno dice si facesse una canna, almeno depenalizza le canne, dice Luttazzi, no? È strano questa...
Attento Marco.
Meno che non abbia in progetto qualcosa per il futuro. L'ingerenza della Chiesa in politica, io l'ho detto, mi preoccupa molto di più la disponibilità della politica di farsi ingerire. C'è una bellissima vignetta di Altan della serie degli ombrelli. Sapete, doveva finire l'ombrello di Altan nel sedere di quello davanti. C'è un signore impeccabile, con la lobby in testa, l'impermeabile, cammina per strada, arriva un prete con la talare e gli infila un ombrello aperto, nel sedere e gli dice permette, e l'altro fa si figuri, lei sfonda una porta aperta. Ecco, questa è la migliore descrizione della politica italiana rispetto al Vaticano, è che sfondano una porta aperta, se no non si avvicinerebbero nemmeno, sanno quanto è permeabile, quanto è prono questo sistema politico. Loro fanno il loro mestiere, e come diceva Totò, se vedo un buco ci entro, no? E il problema è non farglielo trovare il buco, far trovare chiuso, no? Aperto se hai qualcosa di interessante da dire, massima libertà di opinione a tutti, ma voglio dire, non obbedienza cieca a ogni diktat vaticano come invece sta avvenendo in questi ultimi anni, con la gara fra gli uni e gli altri a chi è più servo. Al Parlamento europeo è cambiato qualcosa, era difficile che cambiasse qualcosa, noi siamo andati al Parlamento europeo con De Magistris per spiegare con quali meccanismi i soldi dell'Europa arrivano a destinazione e poi si perdono, senza alcun controllo, gli abbiamo detto tracciateli questi soldi, perché altrimenti si perdono e nessuno sa dove vanno a finire, sono soldi della comunità, non è il caso. Grillo, esagerando, ha detto mandare i soldi in Italia è come mandarli a Bocassa, no? L'Europa da allora è stata avvertita, credo che abbiano visto molto bene i meccanismi anche della 488 denunciati dalla Gabanelli e credo che staranno più attenti nel futuro. Nessuno ha mai pensato che sarebbero cambiate le cose, però è stato un modo per sensibilizzarli su un tema che dovrebbe interessare molto le istituzioni europee, mandano i soldi, che controllassero almeno che arrivino a destinazione. Che cosa prevedo per il 14 aprile? Prevedo che Berlusconi vincerà, nel senso che prenderà molti più voti del Partito Democratico. Non so dire se governerà, perché il fatto di avere la maggioranza al Senato prescinde dalla quantità dei voti presi e prescinde anche dalla logica umana. Qui entriamo nel cervello di Calderoli, che è un mondo ancora inesplorato, è una specie di cubo di Rubik la legge elettorale sul Senato, nel senso che per governare al Senato bisogna incastrare una serie di variabili che sono imponderabili viste tutte insieme, quindi ci sono almeno un milione di combinazioni possibili, nessuno sa prevedere nemmeno se Berlusconi prende molti più voti, che cosa ne sarà del Senato. E quindi per saperlo dobbiamo aspettare martedì, se va bene. Chiudo con quel piccolo omaggio a chi è arrivato, è rimasto fuori ed è arrivato alla fine. È una piccola intercettazione telefonica, la leggo perché manca poco che non potremo più nemmeno parlarne e quindi mi sfogo e rispondo anche a quello che mi chiedeva la signora, la ragazza qua davanti, che diceva cosa c'è di nuovo in questo libro. Ma in questo libro in realtà è l'impostazione che è nuova, nel senso che invece di trovare tutte le storie in ordine cronologico, qui si trova un who is who, chi ha fatto cosa, no? Per cui ciascuno ha la sua impresa. Abbiamo fatto proprio nome, cognome, data di nascita, professione, curriculum, soprannome, segni particolari, fedina penale per chi ce la sporca, assenze in Parlamento, alcuni addirittura mancano il 99% delle sedute, frasi celebri. Ci sono delle frasine celebri, non male, troverete, vi divertirete. E poi, nella fedina penale di Berlusconi c'è una lunga serie di prescrizioni, autoassoluzioni, depenalizzazioni, eccetera, eccetera. E poi c'è quello che c'è veramente di nuovo, sono i nuovi processi a Berlusconi, perché quando tutti pensavano che lui avesse risolto i suoi problemi con la giustizia, trascuravano un fatto, e cioè che lui ha continuato nel frattempo a commettere reati. Questa è la sua forza. Cioè, è un po' come quei serial killer che non riescono a fermarsi, no? Proprio più forte di loro, no? Ancora 6 mesi fa l'han beccato al telefono con Agostino Sacca, che ne combinava una delle sue. Piazzava ragazzine, no? Alcune per suo conto, altre per conto di un deputato, di un senatore del centro-sinistra, che se gli piazzavano la ragazzina passava col centro-destra e faceva cadere Prodi. Pensate Prodi in che maniera? Cioè di uno che se gli piazzavano la ragazza cadeva al governo, no? E lui era lì con Padoa-Schioppa che risanava, intanto quelli piazzavano ragazze, no? Questa è meravigliosa. Qual è il problema? È che Berlusconi tenta di mollare delle ragazze alla RAI, perché mica le manda a Mediaset, quelle brave le mette a Mediaset, quelle no le mette alla RAI, perché così le paghiamo noi e non le paga lui, no? Mi sembra ovvio. Sacca è lì apposta, è quello che ha eseguito il diktat bulgaro contro Biagi Santoro e adesso sistema ragazze. Sta preparando per la pensione una società per produrre fiction in Calabria, a Taurianova. Lui è di Taurianova, è posto tipico tra l'altro per le fiction, se andate, è il posto ideale per girare le fiction, Taurianova nella Locride, e Berlusconi gli promette che sarà suo socio in questa società. Però insomma Sacca deve fare dei favori, no? A spese nostre. Telefonata 21 giugno 2007, Sacca telefona a Berlusconi, è come nelle commedie di Goldoni, c'è il padrone e c'è il servo furbo, no? Arlecchino qui però è molto meno giocoso, è molto più servile e piagnucoloso, no? Quindi immaginatelo inginocchiato a terra in adorazione che telefona. Berlusconi gli dà del tu e lui gli dà del lei. Agostino, dice Berlusconi. Presidente, dice Sacca. Buonasera, come sta presidente? Si sopravvive. Con le ragazze intorno, no? Con le code di Menelik, no? Le trenini. Si sopravvive. E Sacca. Vabbè, ma lei alla grande, voglio dire. Anche se tra difficoltà, cioè io. Lei sempre più amato nel paese. E Berlusconi, politicamente sul piano zero. Socialmente mi hanno scambiato per il Papa. Sempre modesto Berlusconi. Sembra di vederli, no? Sacca, appunto dico, cioè non è che gli dice si sente bene il Papa. Cioè, appunto dico. Lei è amato proprio nel paese, guardi, glielo dico senza nessuna piangeria. La piangeria non esiste è un neologismo, è una piaggeria piagnucolosa, cioè è uno che lecca il culo piangendo. Questo perché vi facciate l'idea di Sacca, no? Cristo, provate a leccare per ore e ore, si secca, invece La lacrima lubrifica la lingua. Quindi è una macchina predisposta per la leccata, senza nessuna piangeria. E Berlusconi, sono fatto oggetto di attenzioni di cui sono indegno. E Sacca, ma è stupendo, perché c'era un bisogno, c'è un vuoto, presidente, che lei copre anche emotivamente, cioè per cui la gente proprio è così, la registriamo. E Berlusconi, è una cosa imbarazzante. E Sacca, ma è bellissima però. A questo punto anche Berlusconi si scoccia, no? A un certo punto il padrone dice, basta adesso, dice, vabbè, vabbè, allora... Dice, presidente, io la disturbo per questo, per una cosa fondamentale. Volevo dirle alcune cose della RAI importanti in questo momento, perché abbiamo faticato tanto per conservare la maggioranza. La maggioranza a 5 è importante in questo passaggio. Riusciamo a conservarla per un anno, ma è strategica questa cosa. Sapete che la sinistra astutamente non ha mai sostituito il consiglio di amministrazione della RAI. Cioè glielo riconsegnano a Berlusconi così come l'aveva fatto lui. 5 a destra e 4 a sinistra. Questa è la situazione attuale. Per cui arriva lui e non deve più cambiare nulla, deve far fuori Santoro e ha risolto il problema. La maggioranza 5 l'abbiamo conservata, ma sa, gli alleati se la stanno giocando in maniera stupida. Già volevo dirle questo allarme, perché se abbiamo la maggioranza in consiglio abbiamo una forte importanza. E Berlusconi, sì, non capisco Urbani che fa lo stronzo. E Sacca, che invece è protetto da Urbani, dice no, no, non è Urbani, sono i nostri alleati. Sono i nostri alleati, sono la Lega e anche AN, che per un piatto di lenticchie hanno spaccato la maggioranza, cioè volevano addirittura mettere Giovanni Minoli a Rai 2, cioè uno bravo, per carità, no? Spaccano la maggioranza. E Berlusconi, mamma mia, vabbè, adesso dovrò interessarmi anche di questa cosa, adesso li richiamo. Ecco, li richiami lei all'ordine, presidente, vedete il servo furbo che fa la delazione sui servi traditori, no? È una scena meravigliosa, senza piangeria, però. Perché abbiamo una grande vittoria, presidente, qui in azienda stavamo riprendendo anche consensi. Vabbè, vabbè, adesso vediamo, vediamo un po'. Senti Agostino, io poi avevo bisogno di vederti, perché c'è Bossi che mi sta facendo una testa tanta con questo cavolo di fiction del Barbarossa. Bossi ci tiene a una fiction sul Barbarossa, che è proprio una cosa che interessa moltissimo la gente, no? Proprio erano anni che si aspettava un bel Barbarossa, no? A Legnano. C'è il Bossi che c'ha sta fissa, gli sta facendo una testa così, pensate sto povero uomo, con tutti i cavoli che ha, pure le cene con Bossi che gli parla del Barbarossa, è una cosa, tenta di scaricare a Sacca. Dice, con sto cavolo di fiction non puoi fare qualcosa. Presidente, Barbarossa è a posto per quello che ci riguarda, per quello che riguarda Ray Fiction in qualunque momento. E allora fammi una cortesia, chiama la loro soldatessa che hanno lì dentro il consiglio, è la consigliera della Lega, la Bianchi Clerici, dicendole te, la soldatessa, dicendole testualmente che io ti ho chiamato, che tu mi hai dato la garanzia che Barbarossa è a posto, chiamala perché anche ieri sera, chiamo subito presidente, no beh lasciami finire, a cena con lei e con Bossi, e Bossi che parlava di Barbarossa... E mi ha detto di qua, di là, dice, ecco, se tu puoi fare sta roba mi faresti una cortesia. Sacca, allora presidente, diciamola tutta, e qui gli spiega perché il Barbarossa non è ancora andato in onda. Lui ha già realizzato la fiction, è già pronta, no? Una ciofeca immonda, voi immaginate il Barbarossa, no? Perché non è andata in onda? Perché il regista è andato a dire alla Padania che Bossi aveva ordinato di fare il Barbarossa e quindi Sacca si era messo sull'attenti e aveva fatto il Barbarossa. Quindi Sacca deve lasciar passare un po' di tempo per far dimenticare questa gaffe. Dice, c'è sto regista che ha fatto un errore madornale, non ti va a dare una notizia alla Padania dicendo che aveva parlato con Bossi e che io ero riuscito a mettere in moto la cosa ed era tutto a posto? Il Corriere il giorno dopo mi spara addosso scrivendo che Sacca fa quello che gli chiede la Lega e Berlusconi. Berlusconi dice, ma chi è sto regista? Dice, è Martinelli, bravo regista, però stupido. Anzi, un cretino proprio. Scelto lui, no, d'altra parte. Cretino mi ha messo in condizione difficile perché poi ha scritto il Corriere della Sera, poi Aldo Grasso sul Magazine scrive il potente Sacca fa quello che gli dice Berlusconi e basta.
che poi non è vero. Lei non mi ha mai chiesto niente, Presidente. E Berlusconi, vabbè, dai, ascoltami. C'è anche Berlusconi di fronte. Lei è l'unica persona che non mi ha chiesto niente, Presidente, voglio dire. Sì, vabbè, mai. Io però qualche volta di donne, Agostino, ti chiedo, così per risollevare un po' il morale al capo. E sacca. Sì, ma voglio dire, lei mi ha lasciato una libertà culturale ideale, totale. E questo lo sanno tutti, perché io poi sono stato chiamato dal presidente e dal direttore generale che mi hanno chiesto perché avevo fatto il Barbarossa. Ma com'è sta cosa? Ma perché l'hai fatto? E io gli ho detto, questa cosa vale di per sé, perché il Barbarossa è il Barbarossa e perché Legnano è Legnano. A questo punto Berlusconi fa, certo, certo. E lui, perché i comuni di Milano hanno segnato la civiltà del nostro Occidente, voglio dire. D'accordo Agostino, va bene. Cioè si sta autoconvincendo che lui ha fatto il Barbarossa perché gli piacciono i comuni e gli piace Legnano. D'accordo, va bene. Vabbè, quindi adesso io la chiamo subito Presidente, poi quando lei ha un attimo ci vediamo a Roma. Sì, chiama la Marinella, cioè la segretaria, e ti metti d'accordo. Perché io sono veramente dilaniato dalle richieste di Coso. Senti, tu mi puoi far ricevere due persone? Assolutamente, Presidente. Chi sono? La Elena Russo. Non c'è più niente da fare con la Elena Russo. Non c'è il modo. E sacca, c'è un progetto interessante con la Elena Russo. Adesso la chiamo. Ecco, gli puoi fare una chiamata, la Elena Russo. Poi la Evelina Manna. Io non c'entro niente, ecco, la Evelina Manna è una cosa, diciamo, di... Chi mi dà il numero? Chiede Sacca. Berlusconi controlla, dice Evelina Manna, non ce l'ho. Chiamo. No, guarda su internet, dice Berlusconi. Chissà che mestiere faceva questa che aveva il numero su internet. Dice, vabbè, la trovo, non è un problema, me la trovo io. Ti spiego che cos'è questa cosa qui, Presidente, no, lei non mi deve spiegare niente. No, te la spiego. Io sto cercando di avere... Presidente, ma lei è la persona più civile e più corretta. Allora. Ma quel nome è un problema mio. Oh! Io sto cercando di avere la maggioranza in Senato. Sacca, capito tutto. E questa Evelina Manna può essere utile, perché mi è stato richiesto da qualcuno con cui sto trattando. Presidente, dice Sacca, a questo proposito... Quando ci vediamo gli posso fare qualcosa, dire qualcosa della Calabria, molto interessante, perché c'è stato un errore. Lui sta lavorandosi un senatore della Calabria intanto, però hanno usato il mediatore sbagliato e quindi deve intervenire Berlusconi, probabilmente con i conquibus. Poi le dico meglio a voce, Presidente, non si parla di queste cose al telefono. Berlusconi dice, va bene, io intanto sto lavorando all'operazione Libertaggio, che è un altro neologismo, non si sa cosa sia il libertaggio. Berlusconi sta delirando, ovviamente dice, l'ho chiamata così, ti va bene? E Sacca, benissimo, libertaggio, slogan meraviglioso. Vabbè, ma se puoi chiamarmi allora questa signora qui, Evelina Manna, ricorda, e anche Elena Russo, grazie, ci sentiamo, grazie, ci sentiamo. Ecco, questa è la telefonata che dimostra che cosa fa lui, 6 mesi fa, che cosa faceva lui, no, mentre in pubblico diceva le tasse, le cose, eccetera. Questo è il passatempo del futuro Presidente del Consiglio ed è anche una delle novità che trovate nel libro. Essendo mezzanotte suonata, grazie e buonanotte.
Perché è tardi? Sì, ho detto mezzanotte.